giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e ben trovati per la nona puntata della seconda stagione di Radio Avamposto sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole e intransigente. Siamo diventati il vostro incubo del sabato pomeriggio e io intanto saluto i miei colleghi, chiamiamoli, oggi siete colleghi, dai, da conduttori a colleghi della radio, appunto, che vi fa dormire non sonni tranquilli, con il buon Marco, che sarà il conduttore della puntata odierna, e il buon Fronters dal suo fronte di Fronters con i suoi lacerti. Oggi una puntata un po' particolare che soltanto il buon Mancini poteva effettivamente portare avanti, una puntata che riguarda quella ritualità pasquale, o comunque delle feste di Pasqua, che ci verranno non solo spiegate ma anche, insomma, raccontate anche con le varie dinamiche, soprattutto in Abruzzo, dove appunto questa festa ha delle diverse, non modalità, però insomma delle diverse caratterizzazioni. Io posso soltanto fare la cosiddetta domanda dell'anno, cioè: perché è vero che Natale capita di 25 dicembre e Pasqua capita di domenica, ma come si fa a calcolare effettivamente la Pasqua? Perché c'è sempre questa problematica durante un periodo dell'anno, sì, tra marzo e aprile, quando è Pasqua cade alta, cade bassa. Insomma, Marco, dammi una mano, così imparerò anch'io a capire quando sarà Pasqua e regolarmi di conseguenza. Vai, Marco.
Sì, grazie Stefano. Effettivamente oggi è Sabato Santo, quindi siamo all'interno della Settimana Santa e abbiamo scelto per questo di presentare un po' un quadro, una descrizione generale di quelli che sono i riti, appunto, legati alla Settimana Santa e alle feste pasquali. Naturalmente i riti religiosi, i riti liturgici della liturgia cattolica, perché ovviamente sono quelli più diffusi sicuramente nella nostra nazione, riti e simboli, appunto, che hanno dietro le spalle una storia e una tradizione praticamente millenaria, ma anche tutte quelle tradizioni, diciamo così, che si sono diffuse a livello di devozione popolare. Intanto cominciamo col dire che la Settimana Santa, come tutti sappiamo, comincia con la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme è la domenica in cui si ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gesù che, appunto, a dorso di un asino entra in città e viene accolto dalla folla festante, appunto, che tiene in mano, lo acclama sostanzialmente tenendo in mano questi rami di palme. Quindi tutti questi elementi, diciamo così, come l'asino, come le palme, sono segni di una regalità messianica e al tempo stesso però di una regalità che si manifesta in una forma diversa, no, da quella a cui siamo abituati per quanto riguarda il potere terreno, diciamo così. Potremmo dire che è una regalità umile, pacifica, e che si realizza soprattutto poi, appunto, che è destinata a realizzarsi nella croce. Tant'è vero che nella liturgia della Domenica delle Palme, che comincia appunto con la benedizione delle palme, con la processione anche al di fuori della chiesa, si legge appunto l'intero testo della Passione di Gesù, proprio a sottolineare che in realtà questo apparente trionfo di Cristo è destinato a concludersi con la sua morte sulla croce, che quindi la regalità di Cristo si manifesta in realtà in maniera particolare e peculiare nella sua passione e nella sua crocifissione. Fatta questa piccola premessa sulla Domenica delle Palme, arriviamo a quelle che sono le celebrazioni principali, appunto, del cosiddetto Triduo Pasquale, cioè giovedì, venerdì e Sabato Santo. In realtà, ricordo i termini, il triduo comprenderebbe venerdì, sabato e domenica, appunto, quindi il giorno di Pasqua, però siccome nell'antica tradizione ebraica, che da questo punto di vista viene ripresa dal cristianesimo, il giorno liturgicamente cominciava con il tramonto del giorno prima, sostanzialmente, quindi il triduo è quello che in realtà parte dalla sera di giovedì santo e arriva appunto al giorno di Pasqua, la veglia pasquale e al giorno di Pasqua. E sono appunto tre momenti in cui a chiesa celebra quelli che appunto sono la passione del Signore, quindi la morte di Cristo e naturalmente la sua risurrezione. Diciamo che il Triduo Pasquale comincia quindi con il Giovedì Santo. Il Giovedì Santo, giovedì sera, si tiene quella che è appunto la messa, cosiddetta messa vespertina in cena Domini, cioè nella cena del Signore. È una messa in cui sostanzialmente si ricorda quella che è l'ultima cena, appunto, l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli e quindi anche quello che è poi il tradimento di Giuda e l'agonia del Getsemani, come sappiamo. E in particolar modo di questa ultima cena e di questi momenti la liturgia ricorda due momenti, due elementi. Uno è ovviamente l'istituzione dell'Eucarestia, perché Giovedì Santo, secondo la dottrina cattolica, appunto Cristo nell'ultima cena anticipa in qualche modo quello che sarà il suo sacrificio sulla croce, istituisce l'Eucarestia e quindi istituisce anche il sacerdozio, perché naturalmente affida ai suoi discepoli, agli apostoli, il compito di ripetere poi nel corso della storia quei gesti che lui stesso sta compiendo, appunto donando e mettendo a disposizione il suo corpo e il suo sangue sotto le specie appunto del pane e del vino. E l'altro elemento che si ricorda nella liturgia è quello della lavanda dei piedi, no? Il Vangelo ci racconta che nell'ultima cena, prima della cena, Gesù lava i piedi ai suoi discepoli per dare un esempio di servizio. Anche qui la regalità, diciamo, di Gesù si fonda sul servizio nei confronti degli altri e quindi il comandamento della carità che lascia ai suoi discepoli. Poi in realtà da un punto di vista teologico questo tema della lavanda dei piedi è stato anche accomunato un po' al sacramento della confessione, no? Come una purificazione appunto periodica di chi però, come Gesù stesso dice nel Vangelo, è già puro di chi, cioè è stato battezzato e quindi è passato attraverso quel tipo già di purificazione. Però senza entrare adesso nel merito dei dettagli teologici, diciamo, la liturgia del Giovedì Santo consiste sostanzialmente in questo, quindi delle letture in cui si ricorda da una parte l'istituzione della Pasqua ebraica e quindi Cristo è il vero agnello che viene immolato per la salvezza dell'umanità, l'istituzione dell'Eucarestia appunto nell'ultima cena e poi c'è questo momento della lavanda dei piedi. Alla fine della messa c'è un rito che è quello appunto attraverso cui il Santissimo Sacramento, quindi l'Eucarestia, viene riposta nell'altare appunto della riposizione. Quindi c'è una processione, questo altare della riposizione viene allestito generalmente appunto o in una cappella della chiesa o comunque in un altare laterale, in un posto abbastanza appartato, viene addobbato con appunto addobbi floreali, con candele, con molte luci, eccetera, e diventa un altare appunto in cui il Santissimo Sacramento viene custodito sostanzialmente fino al Venerdì Santo, quindi al giorno successivo, perché poi nel Venerdì Santo non c'è messa, come diremo poi, non c'è Eucarestia, diciamo così, o meglio, l'Eucarestia non viene riconsacrata. E questi altari della riposizione volgarmente vengono detti, nel gergo popolare, diciamo così, sepolcri. In realtà non sono dei sepolcri perché chiaramente, appunto, nell'Eucarestia, secondo la dottrina cattolica, Cristo ovviamente è presente, risorto e vivo, però probabilmente questa immagine è associata a quella del sepolcro perché naturalmente come si va magari a trovare i propri cari defunti presso la loro sepoltura, c'è l'idea un po' che i fedeli che rimangono in adorazione dell'Eucarestia durante la sera di giovedì e spesso fino a tarda notte anche con adorazioni comunitarie eccetera, è come se rimanessero accanto al Signore durante le ore della sua passione, ma quindi anche della sua morte, no? Quindi l'immaginario popolare ha associato questo altare appunto all'immagine del sepolcro, anche se così non è. E tant'è vero che c'è anche un'usanza popolare che è quella di visitare tutti gli altari della riposizione appunto che sono stati allestiti nelle varie chiese, no? Addirittura si usa visitarne o 5 come le piaghe di Cristo o 7 come i dolori della Vergine, da cui appunto il famoso giro delle 7 chiese, però è sicuramente una prassi che nella tradizione popolare è rimasta, no? Questa della visita dei cosiddetti sepolcri, anche se quest'anno appunto è stata sconsigliata dalla conferenza episcopale per i motivi che sappiamo, con una decisione a mio avviso abbastanza discutibile. Certo è che appunto nella notte di Giovedì Santo, storicamente, diciamo così, avviene quella che è appunto la passione di Cristo. Cristo nel Getsemani viene arrestato, viene sottoposto a un duplice processo, diciamo così, quello religioso da parte del Sinedrio e poi passa al giudizio di Ponzio Pilato, e su questi due momenti, diciamo così, ovviamente la cinematografia in particolar modo si è sbizzarrita, immaginando appunto e riproducendo questi momenti in varie forme, in varie epoche storiche. Ovviamente tra i film principali ricordiamo sicuramente The Passion di Mel Gibson, che secondo me è un film che dal punto di vista appunto del realismo è un film assolutamente eccezionale, ma anche Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, che pur nella sua lunghezza, diciamo così, è un film costruito molto bene, piuttosto fedele, diciamo, al di là di tutto, anche alla lettera dei Vangeli, e quindi anche da un punto di vista storico, per l'affidabilità storica che naturalmente vogliamo attribuire ai Vangeli. E da questo punto di vista, infatti, io farei una prima pausa, diciamo, e ascolterei appunto alcune scene del film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, che sono appunto il processo, il colloquio di Gesù con il sommo sacerdote, quindi al Sinedrio, e poi il colloquio con Pilato, e poi magari faremo qualche riflessione su queste scene.
Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio?
Io lo sono.
E voi vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo e sedere alla destra della potenza di Dio.
Il Signore è nostro Dio. Il Signore è uno.
È quanto basta che sia condotto davanti al procuratore Ponzio Pilato, perché soltanto a lui spetta il giudizio definitivo su questo bestemmiatore.
È questo l'uomo che considerate tanto pericoloso? Sarebbe questo l'uomo che vuole essere re? Avanti. Avanti, non aver paura.
I saggi del Sinedrio affermano che predichi false dottrine. Avanti. Dicono anche che dichiari di essere re dei giudei. Davvero tu sei il re dei giudei?
Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi.
Oh, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re.
Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità ascolta la mia voce.
allora questa verità.
Eccoci tornati. Ah sì, tra l'altro Stefano, ho dimenticato di rispondere alla tua prima domanda. Perché la Pasqua cade sempre in una data differente? Questo succede perché in realtà la Pasqua, e quindi il giorno in cui cade la Pasqua, si calcola in base al calendario lunare, e questa è una decisione che, se non sbaglio, risale al concilio di Nicea del 325, quindi la Pasqua cade esattamente la domenica successiva alla prima luna piena successiva all'equinozio di primavera, quindi a seconda di quando cade appunto la luna piena, da questo dipende anche il giorno in cui si festeggia e si celebra la Pasqua di Resurrezione. Comunque nei passaggi, nelle scene che abbiamo ascoltato poco fa, abbiamo visto Gesù a confronto sia appunto con l'autorità del Sinedrio, che naturalmente non poteva ritenere accettabile e quindi considerava blasfemo e meritevole di morte la sua rivendicazione di divinità, perché sostanzialmente Gesù si manifesta come figlio di Dio, e dall'altro canto c'è il dialogo appunto con Pilato, no? Che invece ruota attorno al tema della verità, quindi Pilato che appare un po' più scettico, no? E da questa parte la missione di Gesù, lui la interpreta appunto, Gesù stesso interpreta il suo regno come un rendere testimonianza alla verità, e Pilato naturalmente appunto ha, come abbiamo detto, un atteggiamento più scettico rispetto a questa pretesa. In ogni caso, come abbiamo detto, dopo la condanna a morte, Gesù viene crocifisso appunto all'ora terza, che sono orientativamente, diciamo, le nostre 9 del mattino, e si ritiene che sia morto all'ora nona, quindi intorno alle 3 del pomeriggio, e per questo appunto il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore, in alcune chiese, come sappiamo, viene svolta proprio alle 3 di pomeriggio, che viene ritenuto l'orario della morte di Gesù. Molte altre lo celebrano ovviamente nel tardo pomeriggio o in serata. Il Venerdì Santo, per una lunghissima tradizione, in realtà non si svolgono messe, proprio perché appunto la morte di Cristo, e quindi il fatto che ricorra, come dire, il ricordo del sacrificio vero e proprio del Calvario, del Golgota, fa sì che da questo punto di vista non si ritenga opportuno, diciamo così, ripetere dal punto di vista liturgico in maniera incruenta quel sacrificio attraverso la celebrazione della messa. E quindi quello che si tiene il Venerdì Santo è in realtà semplicemente un altro tipo di celebrazione, anche se nel vecchio rito veniva chiamata messa dei presantificati, proprio perché appunto presantificati vuol dire che veniva distribuita sostanzialmente la comunione che era stata consacrata il giorno precedente, diciamo così. In ogni caso, appunto, questa liturgia è una liturgia piuttosto particolare, perché si apre con i celebranti che sostanzialmente si prostrano a terra in adorazione, un po' sull'esempio di quello che Cristo aveva fatto nel Getsemani, diciamo, nell'atto di pregare il Padre. C'è una liturgia della parola in cui si rilegge nuovamente, come nella Domenica delle Palme, l'intera passione di Cristo, in questo caso dal Vangelo secondo Giovanni. Poi c'è il momento liturgico dell'adorazione della croce, quindi questa croce che viene portata, viene gradualmente scoperta e viene posta poi all'adorazione dei fedeli che in processione appunto rendono omaggio al crocifisso. Quindi la croce, che da simbolo di tortura, diventa in qualche modo per i cristiani un simbolo di salvezza. Teniamo presente che questo rito è molto antico, si ritiene che risalga almeno al IV secolo d.C., quando in Terra Santa appunto si narra che Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, abbia rinvenuto appunto le reliquie della Santa Croce, e da lì si alimentò appunto un culto che poi si è trasferito anche in Occidente, e che nel Venerdì Santo appunto si è concretizzato in questa adorazione della croce. Il Venerdì Santo naturalmente è un giorno molto particolare, è un giorno in cui la Chiesa richiede ai fedeli il digiuno, come sappiamo, no? L'altra data in cui questo avviene, ad esempio nel periodo di Quaresima, è il mercoledì delle ceneri, in cui si apre proprio la Quaresima, ed è una data in cui si svolge, ovviamente, come in tutti i venerdì di Quaresima, in praticamente tutte le parrocchie, il pio esercizio della Via Crucis, che, come sappiamo, poi a Roma è molto conosciuta la Via Crucis del Colosseo, appunto, che viene celebrata la sera, il venerdì santo sera, alla presenza del Papa, anche se negli ultimi anni, causa Covid, la cosa si è svolta in Piazza San Pietro. La Via Crucis è sostanzialmente un esercizio che consiste nella rievocazione delle varie tappe, appunto le famose stazioni, dell'agonia di Cristo, quindi fino all'ascesa al Golgota, alla sua crocifissione, poi la sepoltura e così via. E quindi vengono passati in rassegna, diciamo, tutti i vari momenti con delle letture, delle meditazioni e così via. Il Venerdì Santo invece poi si tengono anche tanti altri eventi di tradizioni popolari legate chiaramente alla Pasqua ma anche alla Passione, appunto alla morte di Cristo. Esistono vari, diciamo, momenti e varie tradizioni, come quelle dei flagellanti, che comunque appunto si arregano sostanzialmente delle mortificazioni fisiche, questo ricordando un po' anche quello che accade per esempio in altre fedi. Pensiamo all'Islam sciita, in particolar modo con il ricordo del martirio di Ali, per esempio. E ci sono soprattutto le processioni del Cristo morto, che si tengono in molte parti, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, che vedono appunto la partecipazione delle confraternite sostanzialmente del posto, e quindi che portano in processione dei simulacri che ricordano appunto tante immagini della passione, tra cui appunto ovviamente quella solitamente del Cristo morto, che è, diciamo, il centro, diciamo, di questa pratica. E anche nella nostra terra, in Abruzzo, le processioni del Cristo morto sono molto diffuse. La più conosciuta e la più storica probabilmente è sicuramente quella di Chieti, ma una processione del Cristo morto molto suggestiva si tiene anche a Sulmona, e anche qui all'Aquila in realtà c'è una tradizione che si è, dopo essersi, diciamo, arrestata per un certo periodo di tempo, è ripresa a partire dal 1954, quindi a partire da quell'anno ogni anno si tiene qui all'Aquila la processione del Cristo morto. Esiste anche un'associazione, che è quella dei Cavalieri del Venerdì Santo, che ne cura l'organizzazione insieme ai frati della Basilica di San Bernardino, da cui appunto la processione si diparte e in cui fa ritorno. E i simulacri di questa processione, la processione aquilana, sono un po' particolari perché sono di arte moderna, proprio perché appunto furono realizzati nuovamente negli anni 50 ad opera dell'artista Remo Brindisi. Una caratteristica peculiare delle processioni del Venerdì Santo abruzzesi, in particolar modo di quelle di Chieti e dell'Aquila, è che durante queste processioni viene eseguito il canto del Miserere, di un miserere particolare, che è appunto il Miserere di Selecchi, che era un compositore appunto teatino vissuto nel Settecento, con una melodia molto suggestiva da questo punto di vista, che infatti adesso ascolteremo in una versione rappresentata appunto a cura del maestro Carlo Mantini, che tra l'altro è aquilano, è maestro anche della storica Corale Gran Sasso, quindi questa produzione condivisa teatino-aquilana in questa rappresentazione del Miserere di Selecchi, che in questa seconda pausa, diciamo così, andiamo ad ascoltare.
Thank you.
questo era il miserere di Selecchi, appunto, tipico delle processioni del Cristo morto abruzzesi, come abbiamo già detto. Il Venerdì Santo, appunto, è un giorno in cui, ad esempio, nella chiesa, appunto, gli altari vengono anche spogliati di qualsiasi ornamento, quindi delle tovaglie, dei ceri, delle luci, in cui appunto si celebra la morte di Cristo e la sua sepoltura. E come abbiamo detto, dalla sera del Giovedì Santo fino poi alla veglia pasquale non si tengono messe e non si suonano soprattutto le campane che per l'ultima volta suonano durante il canto del Gloria nella messa in Cena Domini torneranno a suonare, come vedremo, solo al momento del Gloria della veglia pasquale. La veglia pasquale si svolge appunto il Sabato Santo dopo il tramonto, diciamo così, quindi nella sera o nella notte tra sabato e domenica, ed è sicuramente il momento culminante di tutto l'anno cattolico. Sant'Agostino la definì appunto la madre di tutte le veglie, è l'appuntamento liturgico più atteso dell'anno da questo punto di vista, se possiamo utilizzare questa espressione forse un po' troppo mondana, diciamo così, ed è anche quello assolutamente più ricco di riti, di simboli, di momenti, come vedremo, anche molto suggestivi, diciamo, al di là poi di quella che è la fede che spinge le persone a partecipare a questa veglia. Intanto Sabato Santo, diciamo che è un giorno appunto di silenzio, un giorno di silenzio e di meditazione. E dopo il tramonto appunto si celebra questa veglia pasquale, che si compone di diversi momenti. Il primo momento è quello della cosiddetta liturgia della luce. In sostanza le luci della chiesa vengono spente, al di fuori si allestisce un falò o un braciere, e dove viene benedetto appunto il nuovo fuoco, e insieme al nuovo fuoco viene benedetto anche il cero pasquale, appunto, che simboleggia la vittoria attraverso la risurrezione di Cristo della luce sulle tenebre del peccato e della morte. Questo cero reca su di sé alcuni simboli, alcune scritte, ad esempio un alfa e un omega a significare proprio che Cristo è appunto alfa e omega, principio e fine. L'anno ovviamente di riferimento a significare che Cristo è Signore del tempo e della storia, e su questo cero viene poi, in corrispondenza tendenzialmente della croce, spesso i celebranti appunto configgono anche 5 grani di incenso in corrispondenza delle 5 piaghe di Cristo, quindi il costato, le due mani e i due piedi. Fatto, superato, diciamo, passato questo momento della benedizione del fuoco e del cero pasquale, questo cero acceso viene portato in processione fino appunto al presbiterio, quindi si entra nuovamente in chiesa, viene recitata una formula per 3 volte che è appunto Lumen Christi in latino, quindi la luce di Cristo, quindi il cero rappresenta, raffigura la luce di Cristo, a cui i fedeli rispondono con l'espressione Deo gratias, appunto rendiamo grazie a Dio, quindi in diversi momenti, prima ogni fedele accende la sua candela e poi alla fine, nel momento in cui si completa questa processione, si accendono nuovamente anche le luci della chiesa, e a questo punto viene proclamata appunto in maniera solenne la resurrezione di Cristo attraverso quello che è conosciuto come appunto il preconio pasquale. Si tratta di un testo molto antico, molto bello anche, dove appunto in sostanza viene annunciato in maniera solenne questa resurrezione di Cristo e quindi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, ricapitolando anche quella che è un po' tutta la storia della salvezza, e ci si concentra molto anche su questa immagine del cero, appunto frutto del lavoro delle api, che il Cristo stesso, che viene definito appunto stella del mattino, troverà acceso appunto al mattino appunto della sua resurrezione. Questo pregonio viene chiamato anche appunto exultet, che è la prima parola del testo nella versione chiaramente latina, dove si invita appunto all'esultanza, ai cori degli angeli e tutte anche l'assemblea dei fedeli. Terminato il pregonio, comincia la seconda parte della liturgia della veglia, che è la liturgia della parola. Dicevamo che la veglia è particolarmente ricca di riti, di simboli, ma è particolarmente ricca anche di letture, perché ci sono ben addirittura 7 letture dell'Antico Testamento più 2 del Nuovo, un'epistola del Vangelo e i relativi salmi, 8 salmi. Quindi insomma si impiega parecchio tempo per leggerle tutte. Infatti esiste anche una forma breve, diciamo, cioè sono tre letture dell'Antico Testamento che sono obbligatorie fondamentalmente, che sono quella della Genesi, quindi il racconto della creazione, quella che racconta, diciamo, anche l'episodio di Abramo e di Isacco, diciamo, del mancato sacrificio di Isacco, e poi la lettura tratta dal libro dell'Esodo, che racconta il passaggio degli ebrei dalla schiavitù dell'Egitto attraverso il Mar Rosso. Quindi si ricapitola un po' quella che è tutta la storia della salvezza. Queste sono le tre letture dell'Antico Testamento obbligatorie, diciamo così. Terminate le letture dell'Antico Testamento, si canta il Gloria, e in questo momento appunto si sciolgono nuovamente, per così dire, le campane. Quindi le campane tornano a suonare proprio per annunciare a tutti la resurrezione di Cristo. Terminato il Vangelo, diciamo così, la liturgia della parola, segue una terza parte della veglia pasquale, del Sabato Santo, che è quella della liturgia battesimale. Quindi viene benedetto il fonte battesimale, vengono battezzati appunto dove ci sono bambini o anche catecumeni adulti, proprio perché nel battesimo si passa sostanzialmente attraverso la morte, si risorge essendo immersi nell'acqua, è come se si risorgesse appunto con Cristo, e quindi il battesimo è strettamente legato, diciamo così, all'evento pasquale. Dove non ci sono battezzandi, in ogni caso si procede alla benedizione dell'acqua lustrale, quindi con tutta una serie di cerimonie, diciamo così, si recitano le litanie dei santi, si rinnovano infine le promesse battesimali. E poi c'è, come abbiamo detto, la parte di liturgia eucaristica, quindi finalmente c'è nuovamente la consacrazione, che non si teneva dalla sera del giovedì, e la comunione. Al termine della veglia di Pasqua è usanza in molti posti, diciamo così, portare a benedire quelli che sono gli alimenti della colazione di Pasqua, e come sappiamo, soprattutto alle nostre parti, in realtà è una colazione molto abbondante, quasi continentale, perché si usa mangiare la pizza di Pasqua, si usa mangiare l'uovo, che comunque è un simbolo della Pasqua, il salame appunto aquilano nel nostro caso. Quindi tutti questi alimenti per tradizione vengono portati appunto a benedire in chiesa durante la veglia pasquale o anche nella messa festiva del giorno successivo, e quindi può capitare, diciamo, alla fine della veglia, magari in sacrestia o in altri posti, che il sacerdote benedica tutte queste buste contenenti gli alimenti. Anche questa è una tradizione della Pasqua, se vogliamo una tradizione un po' meno solenne, ma è comunque una prassi, diciamo, che si è stabilita nel corso del tempo. Terminata la veglia di Pasqua, ovviamente arriva la domenica vera e propria, la domenica di Pasqua, con tutte le sue messe appunto nel giorno della risurrezione, e con tutte le sue tradizioni. E siccome ci troviamo in Abruzzo, mi piace menzionare a questo proposito in particolare una tradizione, che è quella che è propria di Sulmona, che è il rito, la cosiddetta Madonna che scappa. Vale a dire, nella piazza principale di Sulmona, quella che sorge in prossimità, diciamo, dell'acquedotto medievale, si svolge ad opera appunto delle locali confraternite una particolare cerimonia dove una statua della Madonna, che raffigura la Madonna addolorata, vede all'orizzonte in sostanza comparire il suo figlio, quindi Cristo risorto, e quindi si lancia verso di lui. Quindi questa Madonna, che viene portata a spalla appunto dagli uomini della confraternita, e di corsa con grandissima velocità, che percorre appunto tutto il tratto che la separa dal suo figlio, e mentre corre ovviamente si stacca il velo nero, e quindi la Madonna non diventa più addolorata sostanzialmente, ma assume un velo verde, quindi di gioia, di festa della risurrezione. E si lanciano delle colombe che prendono il volo, diciamo, a partire dal velo appunto della Madonna, e sostanzialmente poi si ritiene che la corretta esecuzione di questo rito sia anche di buon auspicio, diciamo, per l'anno che verrà. Questa è una delle tradizioni che sono legate alla Pasqua qui in Abruzzo, al giorno di Pasqua in particolare, il giorno di Pasqua che è stato cantato anche in realtà da diversi cantautori e da diversi autori. Penso per esempio a Franco Battiato, che in una canzone forse non troppo conosciuta, diciamo non tra le più conosciute, che è Scalo a Grado, ha raccontato appunto questa sua particolare mattinata di Pasqua, ovviamente con un tono un po' ambivalente, diciamo così, no? Da una parte legato alla solennità, alle funzioni, anche al richiamo spirituale, eccetera, dall'altra parte legato però anche alla denuncia di una certa ipocrisia, anche non nel vivere la fede da parte di taluni ben pensanti. E quindi, siccome appunto abbiamo parlato della Pasqua, per non fare una cosa troppo confessionale, ma per inserire anche una canzone però dal valore musicale indiscusso, come è tipico appunto di Franco Battiato, la ascoltiamo.
Scalo a Grado la domenica di Pasqua, gente per le strade correva andando a messa. L'aria carica di incenso alle pareti, le stazioni del Calvario, gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati. Ritorni peccato di miseria. Vecchio come la casa di Tiziano, a pieve di Cadore nel mio sangue non c'è acqua, ma fiele che ti potrà guarire. Ci si illumina d'immenso mostrando un poco la lingua al prete che dall'ostia ci si sente in paradiso cantando dei salmi un poco stonati. I tolli si peccavano di miseria.
Grazie Marco per la solida professionalità con cui comunque conduci le puntate, e ti ringrazio anche per aver risposto alle mie domande, che insomma potevano sembrare banali, però per me erano abbastanza competenti, insomma. Però siamo arrivati a questo punto al momento dei momenti, come sapete tutti, dal fronte di Fronters arrivano i Lacerti e io passo subito il microfono a Luca. Vai Luca.
Da un'Italia in cui gli angeli della vaccinazione, angeli molto terreni in verità, pretendono e ovviamente ottengono scudi penali e immunità. Un cordiale saluto, ascoltatori di RBN. Come la scorsa settimana, sono 5 i lacerti estratti di articoli giornalistici e contributi vari che di recente hanno trovato spazio in internet, che questa rubrica di Radio Avamposto intende oggi evidenziare. Incominciamo! La parusia vaccinale ha portato con sé la rappresentazione di una comunità ridotta alla perfetta linearità di uomini incolonnati uno dietro l'altro, o, per dirla con altre parole, alla rettilinea geometria della fila. Il popolo, dissoltosi in amene e innocue figurine, ora avanza ex ordine davanti all'autorità sanitaria in attesa di ricevere da essa l'eucaristia del vaccino. La fila è oggi quello che un popolo, e ancor di più una moltitudine, non avrebbe mai voluto diventare, quello contro cui un popolo, se si vedesse, farebbe gli scongiuri. Era un frammento di L'uomo in fila, articolo di Vincenzo Liguori, pubblicato sabato 27 marzo su l'intellettualedissidente.it. Procediamo con l'attacco e con un passo di due scritti, datati rispettivamente domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo, attribuibili direttamente ai curatori della pagina Facebook Weltanschauung Italia. Chi brama protezione e chiede sicurezza nelle riaperture non considera spesso un fattore fondamentale. A determinare infatti i parametri di sicurezza, il modo in cui bisogna ripartire nell'emergenza, è proprio chi ha disposto le chiusure. È proprio quindi chi ha disposto le chiusure che potrà ritenere i parametri non idonei ogni volta che lo reputi opportuno. Siamo in un labirinto. Se chiediamo sicurezza, non troveremo mai la via d'uscita dalla condizione attuale. Più chiediamo precauzioni, più saremo ricattabili. Un esempio calzante di cazzata è quello della malattia asintomatica. Il medico che si avvicina a qualcuno che sta bene per dirgli «tu sei malato ma non lo sai», che anzi lo cerca disperatamente per poterglielo dire, è figura grottesca che dovrebbe solo suscitare risa. Non critiche, perché il vuoto non è criticabile, ma un bel coppino, sì, un «ma va là», un bello spintone di Danciano tra amici, o un «ma mi faccia il piacere» di decurtisiana memoria. Spostiamo adesso l'attenzione su «il fumetto non è un'esclusiva della sinistra», Ferrogallico risponde ai deliri di Repubblica, intervista di Valerio Benedetti a Marco Carucci per l'edizione in linea de «Il Primato Nazionale». Eccone un brano. Berizzi e certa stampa e certa politica di sinistra non hanno perso quel pelo che avevano negli anni 70, cioè quell'abitudine di denunciare complotti o di mistificare la realtà con tramenere e allarmi nazifascisti, additando direttamente le singole persone con nomi, cognomi e il loro passato politico. Ecco, quel pelo non l'hanno proprio perso. E anzi, questa è una tendenza da monitorare con estrema attenzione, perché tutti noi l'abbiamo già vissuta sulla nostra pelle. Una volta si poteva finire in una pozza di sangue, mentre oggi è un meccanismo che può portare a censure o espulsioni dalla vita civile. Quindi questo meccanismo d'odio lo conosciamo e, appunto, dobbiamo monitorarlo, perché può non limitarsi a un articolo di giornale. Di poi, una pericope di un pregevolissimo monito, risalente a giovedì 1 aprile, per il quale dobbiamo nuovamente ringraziare la squadra che anima Weltanschauung Italia. Mai come oggi, quindi, i nostri valori sono fondamentali. Ciò in cui crediamo deve essere lo spartiacque interiore per discernere il bene dal male, per valutare ogni scelta che ci riguarda. A nulla possiamo appigliarci se non ai nostri riferimenti, a ciò che riteniamo fermamente non sia in alcun modo negoziabile. Solo da questo può arrivare la spinta propulsiva per resistere e camminare a schiena dritta tra i ruderi del mondo. Nessuno può dirci, dunque, dove sia il giusto e dove il suo contrario, se non la nostra coscienza, i nostri punti fermi, le nostre colonne d'Ercole dell'accettabile. È nel proteggere il nostro scrigno interiore dagli attacchi continui alla sua integrità la chiave per conservare intatta la libera scelta. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, giungiamo al segmento finale della puntata odierna ascoltando tre strofe di «Dio vi salvi, Regina», «Inno di Corsica, amatissima terra irredenta», nonché «Splendida preghiera», interpretate da I Murini.
Dio visa la Virgina e madre universale per tui favore si sale al paraiso per tui favore si sale al paraiso.
Voi siete gioia e riso di tutti sconsolati, di tutti tribolati, l'unica speme di tutti tribolati, l'unica speme.
Grazie Luca per i consueti lacerti, io so che è il momento che tutti quanti attendono in realtà per la trasmissione e quindi sono contento che insomma si realizzino e diventino sempre di più. Eravamo partiti da 3, adesso diventano 5, domani sarà una puntata intera di lacerti. E nel frattempo siamo arrivati alla parte finale della nostra trasmissione e io vi dico soltanto alcune attività che stiamo svolgendo come avamposto Piazza Fontesecco, ma anche come il laboratorio dell'Aquila Sociale, il laboratorio politico che stiamo portando avanti. Abbiamo fatto insomma una raccolta non solo di generi alimentari, ma soprattutto di uova, in cui comunque la cittadinanza di uova di Pasqua, insomma, non cioccolato con la sorpresa, per capirci, insomma. E, abbiamo visto che la cittadinanza ha risposto molto positivamente, siamo molto soddisfatti, non vediamo l'ora, insomma, di poterla consegnare ai ragazzi che insomma, a cui saranno destinate queste uova. Adesso io non ho ben presente a chi, ma comunque sapete bene che queste cose arriveranno a destinazione. E siamo arrivati alla conclusione, ai saluti finali. Io ringrazio il buon Marco per la conduzione della puntata e il buon Fronters dal fronte di Fronters. Vi do l'appuntamento a sabato 10 aprile, sempre alle ore 17, sempre qui su Radio Avamposto, sulle frequenze digitali e streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole e intransigente. Vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo.